Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
I giornali di stamattina hanno notizie che grondano violenza e addirittura fatti di sangue. Per esempio, Repubblica, pagina 22. Il sindaco Tosi spara a una lepre ed impallina un umano. Nel titolo in realtà c'è un errore imperdonabile, perché dice il sindaco Tosi impallina un cacciatore. Chi ha fatto il titolo non ha letto l'inizio dell'articolo, perché sparando a una lepre il sindaco di Verona, Flavio Tosi, ha ferito un giovane incaricato del recupero delle prede. Quindi questa è una notizia per tutti i precari, insomma esiste anche questo mestiere. Dove il sindaco Tosi va a sparare, potete trovare lavoro come recupero prede. Poi la mira è quella che è. No, perché si è sempre vantato di avere un'ottima mira, però stavolta tirava la lepre e ha preso l'incaricato giovane del recupero prede, il quale, guarda un po', non ha fatto denuncia. Però, insomma, ci sono state comunque delle indagini, perché questo è stato ricoverato per alcune sfere di piombo, gli sono state asportate dal polso e dal ginocchio con un intervento chirurgico all'ospedale di Monfalcone. E l'articolo conclude rassicurandoci, cioè dopo, con i colpi successivi, il sindaco Tosi ha comunque centrato la lepre. Bene. Sì, vabbè, è ovvio che pagine su pagine sono di commenti a ciò che è accaduto a Roma. E, ci sono reazioni come fin dall'inizio un po' isteriche, tipo prendeteli tutti, metteteli in galera. Beh, erano 2 o 3 mila, questi sono ormai i calcoli. Non so se le patrie galere riuscirebbero a contenere altri 3 mila ospiti. Comunque, a parte questo, sono pochi quelli che tentano di capire. Qualcuno c'è. Adesso vediamo di proseguire con ordine in questo caos, però si affaccia persino quella della dietrologia, difficile, perché insomma quando sono così tanti a sfasciare tutto e non è che puoi dire che erano tutti pagati da qualcuno per farlo, insomma. L'altra dietrologia molto insidiosa e insinuante è quella secondo la quale la polizia non sarebbe intervenuta, o comunque è intervenuta così poco, quasi fosse una forma di protesta per la mancanza di mezzi, addirittura la mancanza di carburante. Credo che ciò sia eccessivo, anche se in ogni caso va tenuto conto che tra le forze dell'ordine ci sono molti che non apprezzano affatto questo governo e quindi che non è che siano lì, che non vedono l'ora di mettersi a difendere questa classe politica. Però ecco, l'Unità in prima pagina titola "Tagli, la polizia si indigna". Titolo curioso per una giornata come oggi, fatta quasi esclusivamente, per quel che riguarda i quotidiani, di commenti su quanto sono stati cattivi Black Bloc. Continuano a chiamarli così, Black Bloc non esistono da un sacco di anni, comunque furono un fenomeno tedesco tra gli anni 80 e 90, ma ormai per molti giornalisti italiani è più facile semplificare. Agenti domani in piazza, pochi e male equipaggiati, il governo ci ha lasciati soli. Ecco, comunque, tra quelli che hanno tentato di capire, che si sono posti la questione, ma questa è rabbia sociale, quindi dovremmo tentare di capire, c'è Valentino Parlato che, apriti cielo, ieri sembrava nel suo editoriale del Manifesto quasi giustificare, ma sicuramente non giustificare, questa non è la sua intenzione, però il solo fatto che volesse capire, insomma che invitasse a cercare di capire come mai così tanti vogliono sfasciare tutto, adesso c'è subito una reazione sorpresa, indignata da parte di alcuni. La Repubblica lo va anche ad intervistare e dice: paese disperato, scontri inevitabili. Questo è il virgolettato editoriale shock sul Manifesto. L'esasperazione va capita, agenti provocatori pagati da Berlusconi, punti di domanda, lui ha tanti soldi, ma questa è una battuta con cui finisce l'intervista. Valentino Parlato, già direttore tra i fondatori del Manifesto, Questo è l'inizio dell'intervista di Alberto D'Argenio su Repubblica. Sul suo giornale scrive: gli scontri durante la manifestazione degli indignati era meglio che non ci fossero, ma erano inevitabili. Aggiungerei: è bene, istruttivo che ci siano stati, sono segni dell'urgenza di uscire da un presente che è la continuazione di un passato non ripetibile. E qui la domanda, direttore, ma così sembra giustificare i Black Bloc, se ne assume la responsabilità? Volevo dire che era più importante il messaggio della manifestazione pacifica, non l'azione dei violenti che ha monopolizzato i media. Ma non sembrerebbe da quanto ha scritto, e dice Parlato, se siamo arrivati a questa esasperazione, cerchiamo di capire, sono bande professionali oppure giovani un po' matti, rappresentativi della nostra gioventù? Ce lo dica lei, credo che siano un male, ma comunque rappresentativo della tensione, della disperazione sociale nel paese. Anche loro, pur con una rabbia dannosa, sono un segno di disperazione. Anche la voglia, più avanti dice, anche la voglia di spaccare tutto, la pazzia, il delirio, hanno una causa. Cerchiamo di capirla. Dico solo che se esistono, qualche cosa esprimono, che metterli in galera non basta, bisogna capire. Di fronte alla criminalità si può dire la stessa cosa. È sbagliato delinquere, ma per quale disagio sociale lo fai? Ecco, sembra in qualche modo riecheggiare le parole che proprio la settimana scorsa, lunedì scorso, leggevo a questo microfono di John Le Carré, che in quella lunga intervista uscita sempre su Repubblica domenica, non questa, l'altra, quindi 8 giorni fa, a un certo punto diceva John Le Carré: un pugno di nababbi contro eserciti di emarginati. I recenti disordini a Londra non sono stati che un grido di allarme per dire che abbiamo un problema. Saccheggiare negozi è ovvio che è insensato, ma d'altro canto dobbiamo ringraziare Dio che qualcuno abbia finalmente lanciato un grido. Quindi, per una persona dell'esperienza e della cultura di John Le Carré, la rivolta di Londra è un fatto positivo, perché ti invita a capire un problema che esiste e che, finché lo nascondi sotto il tappeto, prima o poi esploderà ancora più virulento. Però sappiamo bene che non sono in molti in Italia a voler tentare di capire. L'Unità, come altri giornali, dedica ovviamente anche pagine a provare a intervistare alcuni di questi che hanno sfasciato tutto, insomma tutto quello che hanno potuto sfasciare. Giovani organizzati e radicali, ecco l'area nera del movimento. Leggo a un certo punto: è indubbio che ci sia un'area radicale e irriducibile all'interno della galassia antagonista, un'area con cui è complicatissimo fare i conti, un'area che ha motivazioni di lotta simili ma più estreme, un'area che guarda il conflitto e lo esaspera, un'area a metà strada che frequenta i centri sociali più tosti. Ora, io salterei questo elenco, perché fanno sempre il solito elenco già da ieri di centri sociali, come invitando ad andarli a chiudere, non come alcuni giornali. Il Giornale, per esempio, invita proprio a fare questo. Torno sull'Unità: da sempre contro il liberismo sfrenato, questi centri sociali, e un'area prossima ai comitati della Valsusa, del No Dal Molin, dei No Ponte. Per capire la vicinanza ideologica basta riportare indietro un solo fotogramma: corteo di sabato a Roma. Gli incappucciati, già con i caschi in testa e i bastoni in mano, arrivano in via Cavour dalle vie laterali e si posizionano tra il carro di San Precario e le bandiere dei No Tav, contigui ma distanti. Srotolano uno striscione arancione con un solo slogan: non ci interessa il futuro, vogliamo il presente. Poi più avanti: sono giovani, molto giovani, alcuni addirittura adolescenti, insomma comunque minorenni, c'è anche qualche minorenne tra gli arrestati. Poi si citano anche i disoccupati organizzati di Napoli, insomma ieri c'era una testimonianza su Repubblica di uno di questi disoccupati che insomma era molto attivo nel lanciare San Pietrini, quindi quello lì sicuramente non era un Black Bloc. Però ecco, si riparla del coinvolgimento dei disoccupati di Napoli, soprattutto dei licenziati di Pomigliano, anche questo viene detto, ma chissà. Il collante è la radicalità. su Facebook gira un documento che sembra scritto ieri, invece è datato 16 dicembre 2010. Siamo parte di una generazione che per un giorno ha smesso di accumulare la cirrosi epatica dovuta alla nevrosi di una vita educata alla precarietà, che ha tifato rivolta. Questo veniva dopo il 14 dicembre 2010, con appunto quella rivolta di giovani che a un certo punto sì, è scoppiata in maniera spontanea, lì non c'era nulla di preorganizzato, mentre a Roma pare che insomma pare evidente, anche da quello che leggiamo stamattina, che molti erano andati lì organizzandosi per lo scontro. E continuo a leggere questa dichiarazione, insomma, che risale al 16 dicembre scorso. Siamo il futuro che dovreste ascoltare, siamo l'unica parte sana di un paese coperto di metastasi. Il 14 dicembre è successo un fatto epocale, l'intera piazza del popolo esplose in un boato liberatorio quando un blindato della finanza ha preso fuoco. In quel boato era chiusa la nostra esistenza. L'esistenza di chi non poteva credere che per una volta ce l'avevamo fatta, in tanti, in migliaia, a gridare tutti assieme facciamo paura. I black bloc hanno colpito ancora, dice con autoironia, e poi aggiunge: occhio, voci indiscrete raccontano che a volte li si incrocia a lezione, in biblioteca, alle macchinette del caffè, in birreria, al mare, addirittura in tram. E così nel dicembre del 2010, quasi un anno fa. Poi Daniele, un certo Daniele di 27 anni, viene intervistato sempre dall'Unità, che dice di non definirsi certo un black bloc, è un precario della scuola, non si nasconde dietro un dito. Ero tra i casini, ma siamo stati attaccati dalla polizia e quando abbiamo visto quell'idrante entrare in piazza San Giovanni abbiamo deciso di resistere, io e tanti altri come me. Abbiamo deciso di difenderci con tutti i mezzi che avevamo in piazza. È stata una rivolta di massa e in quella rivolta io ci sto perché voglio un futuro. Sì, ma la violenza è un'accusa sterile, risponde. La lettera di Trichet e la manovra del governo sono atti di violenza che colpiscono i più deboli. Resistere alle cariche della polizia per difendere una manifestazione è un atto dovuto e si dirige verso i più forti. Curioso che poi il padre di Carlo Giuliani, intervistato sempre su Repubblica nelle pagine successive, dice la stessa cosa, cioè resistere a una carica violenta è un diritto, ma spaccare le vetrine no. E il titolo dell'intervista a Giuliano Giuliani è: i teppisti non si nascondano dietro il nome di Carlo, perché certo quella scritta Carlo vive dietro il blindato, il furgone blindato, insomma, dei carabinieri che è stato incendiato, brucia anche a Giuliano Giuliani, come a tanti, insomma, dice non usate il nome di Carlo per fare questo. Scrive, più che un'intervista è proprio un suo intervento, cioè scrive Giuliano Giuliani: ma allora la lezione di Genova non è servita a niente e chi avrebbe dovuto farne tesoro? I responsabili di allora, che sono ancora tutti al loro posto, anzi hanno cambiato ufficio salendo di un piano, gli ufficiali che hanno aggiunto una stella alla mostrina o circondato quelle esistenti d'argento e d'oro? Certo che no. Sta qui la responsabilità istituzionale. Fanno davvero un po' pena i complimenti alle forze dell'ordine perché poteva scapparci il morto, come ha detto il ministro degli interni. Che cosa risponde alla domanda più semplice? Sapevate che c'erano rischi? Che cosa avete fatto per scongiurarli? E tutti quegli uomini in borghese che giravano per niente invisibili a controllare che cosa? Questa è una parte dell'intervento di Giuliano Giuliani. E a proposito di Carlo Giuliani, stamattina il giornale praticamente si lancia al linciaggio di Carlo Giuliani. La prima pagina è occupata dalla scritta, dallo slogan: chiudete i centri sociali, i covi dell'odio, sono le culle dei black bloc italiani, ma sindaci progressisti e magistrati li difendono. È il momento di dire basta, le bestie che hanno devastato Roma vanno arrestate. Sul sito del giornale le loro foto, aiutateci a identificarli. E poi, chi mitizza Carlo Giuliani sta con i criminali. La sinistra oggi finge di condannare i violenti, ma ha fatto di un potenziale omicida un eroe. Quindi Carlo Giuliani è definito potenziale omicida. E così, e poi dentro pagine su pagine, anche Giuliani era un violento, chi lo santifica sta coi black bloc, è difficile credere alla buona fede di chi oggi prende le distanze dai devastatori di Roma se fino a ieri ha difeso l'anarchico del G8. Poi ci sono anche i cattivi maestri che armano le folle, tra cui Umberto Eco e Andrea Camilleri, con i loro assurdi slogan anti-CAV, no CAV, ah no, il CAV è il cavaliere, gli intellettuali di sinistra giustificano chi incendia le piazze. E poi accusano Umberto Eco di aver detto che Berlusconi è stato eletto dal popolo, ma anche Hitler fu eletto dal popolo. Beh, insomma, questo è storicamente accertato, che Hitler fu eletto dal popolo vincendo le elezioni e andò al potere. Comunque, vabbè, questo è il giornale di famiglia. Dunque, i titoli degli altri quotidiani così hanno preparato l'attacco e l'apertura del Corriere della Sera. Poi c'è Cazzullo che dalla prima e poi continua dentro incita ad arrestarli tutti. È notizia di pochi, neanche un'ora fa, insomma, è stata messa in circolazione l'agenzia dall'ANSA che è in corso una retata, una rappresaglia. Definiamola operazione di polizia, speriamo non sia solo una rappresaglia, contro, temo i soliti, insomma, quei centri sociali che sono citati più volte su questi quotidiani, gli anarco-insurrezionalisti nel mirino principalmente. Chissà se poi arresteranno, se stiano arrestando in queste ore quelli che davvero erano a Roma e hanno partecipato, hanno scatenato gli scontri e così via, o se nel calderone ci finiranno tanti che magari neanche c'erano andati a Roma. Comunque sia, questi blitz fatti a non molte ore dai fatti, visto che siamo lunedì mattina, spesso non ottengono altro che trasformare degli arrabbiati in infuriati. Comunque sia, per ora è presto, staremo a vedere nelle prossime ore chi stanno arrestando. Su Repubblica c'è anche uno stranissimo, sembra un'improbabile intervista a un fanatico che pare fatto apposta, insomma, per confermare certi titoli, certi incitamenti ad arrestarli tutti. Il Black Bloc svela i piani di guerra, niente meno. Ci siamo addestrati in Grecia, le armi erano nascoste in piazza, quindi praticamente, cioè, siccome in Grecia queste cose successe a Roma succedono quasi tutti i giorni, insomma, Atene è continuamente teatro di scontri, lì sì, molto più duri, insomma, con decine o centinaia di molotov che volano e scoppiano, per cui ecco, sembra fin troppo facile dire che questi si sono andati ad addestrare in Grecia. Ma che t'addestri? Che ci sono i campi di addestramento? No, poi leggendo l'intervista, questo pazzoide dice che sì, ogni tanto hanno preso dei traghetti per andare a unirsi ai compagni greci, come dice lui, e là i greci hanno insegnato che la guerriglia non si improvvisa, ma che comunque ha delle tattiche, la guerriglia urbana, eccetera, eccetera. Mi sembra la cosa meno seria che sia riuscito a fare Repubblica stamattina, cioè uno così lo si trova facilmente, può essere anche un ultra di calcio, insomma, anche se lui si definisce un antagonista di sinistra, ma comunque a parte questo ci sono poi cose più approfondite, insomma, con fecondi dubbi piuttosto che tante certezze sul fatto che vadano solo messi in galera senza capire cosa stia succedendo in questo paese. Altro titolo, anarchici, Notav e Ultras. Dare addosso agli anarchici e Notav è molto facile, quindi. Il melting pot dei 12 arrestati, uno su quattro è minorenne. Ecco, qui si basano comunque sui 12 arrestati, che sono alcuni anarchici, alcuni Notav, e c'è pure qualche Ultras. Ieri mi sono fatto una risata quando ho letto che c'era un titolo che diceva gli ultras del Modena avvistati mentre scatenavano gli scontri, e i famigerati, temutissimi, temibili ultras del Modena c'erano pure loro. Gli indignati all'attacco contro i teppisti, foto alla polizia per smascherarli. Secondo questo articolo, ma anche altri di altri quotidiani, molti pacifisti vorrebbero, pacifisti indignati, insomma, che quelli che c'erano alla manifestazione, che non ha scatenato nessun disordine, vorrebbero fornire, qualcuno lo starà già facendo, foto alla polizia per smascherarli. A questo proposito c'è proprio il Resto del Carlino che dedica la copertina al titolo Giù la maschera, e poi c'è una foto molto singolare, se vi capita il Carlino. Io pensavo fosse una delle mogli dello sceicco del Kuwait. Comunque c'è un individuo col burka che però forse è uno sfasciatutto, perché in mano ha una pietra, quindi non può essere una donna uscita da un harem, però c'ha il burka, insomma, si vede che, cioè, praticamente si è impossessato questo black block di un burka e si è presentato così. Nessuno ha pensato di chiedergli che diavolo volesse fare. Comunque, c'è poco da ridere, lo so, gli incappucciati alzano il tiro, d'ora in poi sempre più violenti. Questa è un'altra pagina dedicata a interviste volanti o a spiluzzicare nei siti internet. Gianluca di Ascatasuna dice: a parte la Madonnina in frantumi, nulla da recriminare. Cioè, questa della Madonnina in frantumi persino a Gianluca della Ascatasuna gli è sembrata eccessiva. Leggo qua e là: black block, i neri sono semplificazioni. Io so solo che in piazza San Giovanni doveva esserci un comizio, invece per fortuna c'è stata una battaglia. Lì migliaia di persone hanno resistito per 3 ore alle cariche della polizia che voleva sgombrare il terreno. Racconta così appunto Gianluca, arrivato a Roma con uno dei 3 pullman organizzati dal centro sociale torinese Ascatasuna, che è uno dei centri sociali più bersagliati dai titoli di oggi. Sono pronto a scommetterci che in queste ore stanno perquisendo anche la Ascatasuna. Comunque, e gli scontri, gli viene chiesto a Gianluca, a parte qualche eccesso come la Madonnina in frantumi, per il resto non c'è nulla da recriminare. Che si assaltino banche, agenzie interinali e uffici del Ministero della Difesa è scontato. C'è in giro un malessere diffuso. Deve essere chiaro che gli scontri d'ora in poi saranno sempre più frequenti e sempre più violenti. Diventano eroici, tra virgolette, nei messaggi postati sul sito Indimedia, gli arieti umani lanciati a bomba nella piazza. Noi li abbiamo visti a San Giovanni in Laterano, i giovani con i caschi e i volti coperti combattere eroicamente contro i guardiani dell'ordine borghese. Vabbè, questo è un linguaggio un po' così, ma tenerli in scacco per 4 ore, assaltare i loro mezzi blindati, saranno loro domani a dare l'assalto finale allo Stato borghese. Ciao, arrivederci. Domani, dunque, ci abbiamo provato in tanti ad assaltare lo Stato borghese. Comunque, vabbè, insomma, detto ciò, mancando ormai pochi minuti alla fine, ci sono sì vari interventi. C'è pure Pannella cacciato dal corteo al grido di venduto. Un signore di una certa età, mi è sembrato, non certo un giovane black bloc, gli ha pure sputato addosso. Comunque Pannella ha cercato la sua notorietà, ci è riuscito, perché è finito in tutti i telegiornali con persone garbate ma ferme che lo hanno insultato in vario modo, dandogli come minimo del venduto. E sempre su Repubblica di ieri c'era un articolo che parlava dei manifestanti, la stragrande maggioranza pacifici, non violenti, che alla fine, a tarda sera, quando era ormai buio, in piazza San Giovanni tentavano un dialogo con i poliziotti lì presenti, dicendo loro: ma perché avete caricato noi? Cioè, era chiaro che non eravamo noi a fare gli scontri. Infatti c'è stata questa scena assurda dei blindati con i lancia acqua, con i cannoni ad acqua che colpiscono con quest'acqua e anche con i lacrimogeni quella parte di corteo assolutamente pacifico che non ci voleva molto a riconoscerlo. Però l'articolo di ieri finiva con i poliziotti, ovviamente non hanno risposto nulla, sono rimasti impassibili e silenziosi. Oggi c'è una piccola correzione fotografica, perché questa foto sta facendo il giro di tanti siti, dove c'è un poliziotto che invece con una ragazza si dialoga. L'abbraccio tra la ragazza e il poliziotto, lui le mette una mano sulla spalla con fare quasi paterno, però diventa il simbolo dell'altra San Giovanni. La foto che mostra le prove di dialogo tra un agente e la manifestante sta facendo il giro del web. Piazza San Giovanni brucia. Il pomeriggio di 2 giorni fa la ragazza e il poliziotto si guardano, parlano, sembrano capirsi. È un attimo, un secondo rubato, come ha scritto qualcuno su Facebook. Uno spicchio di pace in un giorno di guerra. Sono vicini, quasi volessero superare un checkpoint invisibile. Lei fa parte del gruppo dei pacifisti. Lui le appoggia paterno una mano sulla spalla con un gesto che assomiglia a una carezza. Non siamo nemici, non doveva andare così. Quello che colpisce tra la ragazza e il poliziotto sono gli sguardi diretti, fermi, senza astio e senza paura. Io aggiungerei un'altra cosa: quello che colpisce me, che sto guardando questa foto, è che la ragazza è a volto scoperto e il poliziotto, oltre al casco, c'è anche il passamontagna, di lui si vedono solo gli occhi. Da chi non vuol farsi riconoscere? Una volta tanto che si vede un gesto di gentilezza, però ormai, vabbè, insomma, ce l'aveva sto passamontagna, però è abbastanza grottesca questa foto, perché dei due, insomma, l'incappucciato è la gente che accarezza la ragazza come per dirle: ti capisco, ma così va il mondo. Ma dunque, intanto Obama, leggo dall'Unità, inaugurando un monumento a Martin Luther King, ha detto: se Martin Luther King fosse vivo, protesterebbe contro Wall Street. Insiste sto Obama, speriamo che non gli capiti nulla di spiacevole. Comunque, intanto leggo dall'Unità che la Cina è pronta a riempire la voragine di soldi che mancano per sanare i bilanci dell'Europa, in cambio di che? Ma la Cina ha fatto un'offerta segreta per salvare l'euro in cambio di vaste riforme nei piani di bilancio e nuovi tagli al settore pubblico. Questa sarebbe una dittatura comunista. Vabbè, pretendono misure più neoliberiste in Europa, e in cambio potrebbero dare una svalangata di miliardi. Vado a leggervi Silvia Ballestra di stamattina, che dice: i saldi di stagione del sottogoverno. Nella giornata dell'ultima farsa, quella del voto di fiducia che ha prorogato la fine di un governo già finito, è passato un po' in sordina lo spettacolo indecoroso del Consiglio dei Ministri. Solita recita: la ministra Prestigiacomo, impegnata nel ruolo che le viene meglio, il vigoroso penultimatum, le finte arrabbiature di ministri orbati di fondi, il solito scippo alla banda larga, 800 milioni in meno, dato che nel paese dei minzolini all'informazione è meglio che ci pensino le TV. In margine, ma non troppo, a tutto questo, nuovi sacrifici, nuovi tagli consistenti per lavoratori e l'annuncio di un taglio ai buoni pasto degli statali. Poi precipitosamente rientrato, perché forse rubare il cestino della merenda a infermieri, turnisti e part-time sembrava troppo. Insomma, mosse disperate. Ma tutta quella disperazione pareva meno grave poche ore dopo, quando altri, pochi, lavoratori statali venivano retribuiti cash con poltrone da sottosegretario, auto blu, uffici di rappresentanza, due autisti, segretarie e soldi e la promessa di futuri vitalizi. In qualche modo si tratta di provvedimenti didattici. Servono a spiegare bene a tutti cosa significa lo slogan del grande movimento che in questi giorni agita il mondo. Ieri da Roma a Washington a Lahore: noi siamo il 99%. Ecco, noi siamo il 99%. Due nuovi sottosegretari, il sottogoverno, il consenso comprato con soldi pubblici, la politica ridotta a un mercatino dell'usato, le nomine distribuite per pagare un voto, lo spreco eterno, sono parte dell'altro 1%. Una lezione semplice, chiara, cristallina, solo un po' ripugnante. E concluderei con le rivelazioni delle intercettazioni telefoniche tra il CAV, come lo chiama il giornale, e la Vitola. Ecco le telefonate shock con la Vitola, titola per esempio Repubblica, un giornale a caso. E cosa ha detto il signor Silvio in queste telefonate? Ha detto: portiamo in piazza milioni di persone, facciamo fuori il Palazzo di Giustizia di Milano, assediamo Repubblica. E bisogna fare cose di questo genere, non c'è alternativa. La situazione oggi in Italia è la seguente: la gente non conta un cazzo, il Parlamento non conta un cazzo, siamo nelle mani dei giudici di sinistra, sia nel penale che nel civile, che si appoggiano a Repubblica e a tutti i giornali di sinistra e alla stampa estera. La soluzione? Facciamo la rivoluzione, ma la rivoluzione vera. Ecco, Silvio Patonzo insurrezionalista. Beh, buona fortuna a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.